Siamo qui assieme per parlare delle problematiche relative al trattamento dei dati di salute nella nuova società dell'informazione che utilizza le tecnologie della comunicazione. Banale. Però questa banalità porta con sé diverse problematiche. Porta con sé dei modi di ragionare, porta con sé degli aspetti importanti dal punto di vista dell'approccio. Io ho qui molte slide, ma ve ne farò vedere poche. Il mio intento nel parlare per primo in questo gruppo è di richiamare l'attenzione su alcuni filoni di ragionamento e su alcune problematiche che poi saranno successivamente approfondite dagli altri relatori. IELTS e ICT Security, perché si parla di sanità digitale. Si dice che con la tecnologia della comunicazione noi siamo in grado di accedere facilmente all'informazione e quindi perché non curare anche più facilmente la gente? Perché non erogare meglio salute? Perché non migliorare il processo di cura dei pazienti? Manca voce? Ok. Bene. Dove stiamo andando? Cosa è cambiato in questo modo di approcciare? Quali sono i problemi? Partiamo da lontano ma veloci. Esiste internet? Un sistema di comunicazione sostanzialmente, questo, il PC è divenuto un sistema di comunicazione. Non lo usiamo più per elaborare i dati, lo usiamo per collegarci con il resto del mondo, parlare con gli amici, cercare informazione, no? Prenotare il volo, il ristorante, restare in contatto col mondo. Questo ha cambiato il nostro modo di comunicare, ma noi siamo sempre noi. 100 anni fa si scrivevano le letterine e si aspettava 2 settimane, adesso c'è la mail, bisogna rispondere subito, no? E quindi cambia l'approccio, ma dobbiamo ricordare una cosa sempre, che l'informatica è uno strumento, non è una soluzione. Molti pensano che sia una soluzione solo in quanto esiste. No, è uno strumento che dobbiamo usare, potentissimo, ma che dobbiamo usare con discernimento. Un puntino nell'universo, se tutte le fibre ottiche del mondo che collegano i nodi di rete si potessero vedere, il mondo sarebbe così. Milioni e milioni e milioni, miliardi di collegamenti. Cosa è cambiato? Una volta ci raccontavano la favola della società dell'informazione, la società dell'informazione dove ci si scambia informazioni. È vero, ora è l'informazione a generare utile economico. Una volta il denaro permetteva di comprare l'informazione, ora è l'informazione che genera l'utile economico. Internet è il pilastro di questo, no? La società della conoscenza la chiamano i sociologi adesso, cioè dove noi per sapere, per conoscere, per diffondere, per condividere usiamo la rete. Modi di comunicare, sì, volentieri, ok. Modi di comunicare, social network, blog, no? Internet nasce originariamente col business della pornografia, ancora adesso, no? Questo ci deve far pensare. Un affare gigantesco in termini di miliardi di dollari. Siamo qui, cerco su Google Maps, vedo la foto in tempo reale sul telefonino. Sullo smartphone, no? Trovo la fiera di Roma, sta in questa strada. Magari lì, quella macchina che sta nascosta dietro, forse qualcuno la può riconoscere, chissà, ci sono delle informazioni anche personali che si possono ricavare da questo condividere così facilmente l'informazione. Adesso sto facendo un po' quello che fa Umberto Rappetto nelle presentazioni, però per lanciare l'idea, no? Ok? Non è che schiacciando un tasto si arriva a proteggere l'informazione, visto che ha un valore. Voi direte sì, vabbè, ma la sanità in Italia non è mica come negli Stati Uniti, no? Che valore economico ha l'informazione di salute? Ha il valore economico per le persone, un danno all'informazione, un danno alla sfera strettamente personale dell'individuo. Non c'è una sanzione che lo possa ripagare, una diffamazione in rete, un furto economico può essere magari ripagato dall'assicurazione, questo bisogna pensare. Ora siamo noi che facciamo la rete, una volta i siti erano costruiti, realizzati, moderati. E qualcuno aveva la responsabilità di quello che veniva messo in linea con Facebook e gli altri sistemi, il web relazionale, il web semantico. Sono gli utenti che creano i siti. Clicca qui, vedi questo, e uno si installa un malware. Qualcun altro si impossessa del mio PC e lo mette in una botnet. E poi vende tempomacchina, va a scavare dati, tira fuori informazioni e li rivende. Ma sono gli stessi PC dove noi trattiamo i dati di salute, in sanità. È certo che sono gli stessi, perché una volta che un PC è in rete, è in rete. Un PC ha 65.000 porte per 2 protocolli possibili di collegamento. Vuol dire che ci sono infiniti modi per poter entrare in un PC. Mezzo miliardo di utenti sta arrivando ad avere Facebook. Non a caso è il sistema che viene utilizzato per per comunicare, no? Il sistema privilegiato di comunicazione anche in Italia. Perché vi dico queste cose? Per farvi ragionare, perché i dati quando il PC è in rete non sono nel computer, i dati sono in rete, e in rete dove? Non lo so, nel cloud? Chi lo sa? Oramai un PC che non è in rete non è un PC, poverino, è lì che soffre, bisogna farlo comunicare con gli altri, perché? Perché è il nostro sistema di comunicazione, è la porta verso il mondo. Ma con quei PC facciamo anche telemedicina? Allora forse bisogna pensare di proteggerli meglio, o meglio, bisogna pensare di usarli meglio. Chissà, qualcuno si riconosce qui, eh? Queste sono statistiche dell'anno scorso, 3 persone su 5 hanno perso dati perché si è rotto il PC, o perché gli è stato rubato, no? Gli endpoint, noi chiamiamo endpoint le chiavette di memoria, i dischi fissi esterni, USB, tutti i sistemi che usiamo per portarci dietro i dati, le informazioni, no? I notebook, gli smartphone anche. Ma e se io perdo la chiavetta e dentro ci sono dati importanti? Il 70% di tutti i dati che girano sono sugli endpoint, in copia. Ah sì, non perdo il dato, ma l'informazione la posso dare a qualcun altro, qualcuno la trova, no? E la metà degli endpoint contengono dati sensibili. E non è così che si può proteggere i dati, soprattutto nella pubblica amministrazione, no? Col criterio dell'applicazione delle regole della sicurezza. Sì, però, e quali sono queste regole della sicurezza? Le solite vecchie regole della sicurezza militare. O comunque le solite regole che noi adottiamo quando usciamo di casa, chiudiamo la porta e proviamo a vedere se è chiusa. Applicate al nuovo strumento che è il vecchio PC, perché è divenuto uno strumento di comunicazione. Un comportamento anomalo in rete dal punto di vista della sicurezza non è facilmente identificabile. Che sta facendo questo qui? Sta dando dei soldi, sta prendendo dei soldi, li ruba, li versa, non sappiamo, si possono fare mille cose in rete. E allora bisogna parlare di security, ma adesso io vado avanti veloce. No, perché non voglio farvi un ragionamento su che cos'è la sicurezza, sto soltanto accendendo delle lampadine. Per dire che i dati clinici di tutti noi sono un patrimonio di tutti noi, di ciascuno di noi, e quindi vanno tutelati, ma non solo per non diffonderli, anche per mantenere la garanzia della qualità della prestazione sanitaria, della correttezza diagnostica, della correttezza del percorso clinico, e per poter far sì che il medico si assuma la responsabilità del percorso clinico con quei dati che l'informatica gli passa. È difficile proteggere i dati. Qual è il pericolo maggiore? È questo. La bassa percezione di reato. Questo è il maggior pericolo in generale nell'informatica applicata, in particolare in sanità. Ci sono determinati comportamenti che sono un reato, ma la gente non se ne rende conto, non se ne accorge, spesso e volentieri. E adesso questo excursus normativo lo lascio andare veloce, ma esistono leggi e normative dal 93. Nel 93 il legislatore ha inventato il reato informatico modificando alcune parti del codice penale. Chissà perché. Perché si era capito che l'informatica è un valore, genera utile economico, ha un valore, i dati hanno un valore, quindi vanno protetti. Vogliamo informatizzare? Ricordiamoci che i dati hanno un valore e vanno protetti. Come? Con delle regole, le regole della sicurezza dell'informazione. Secondo messaggio, vado avanti veloce ancora qui, regole per proteggere i dati. Abbiamo circa 20 minuti per relatore, no? Come? Con la consapevolezza del pericolo a cui si espongono i dati e applicando delle procedure per ridurre al minimo il livello di rischio di esposizione dell'informazione a questi pericoli. Che poi l'informazione le debba proteggere A perché ha un valore economico, B perché è un segreto industriale, C perché è un segreto mio personale che non voglio che gli altri conoscano, D perché devo garantire la qualità di un servizio come in sanità. Non ha importanza, le regole sempre quelle sono. E quindi si passa attraverso la formazione, a tutti i livelli. È indispensabile. E all'applicazione di misure di sicurezza, distribuzione della responsabilità a tutti i livelli, tutti devono sapere che cosa possono e non possono fare, da chi dipendono, quali sono gli ambiti del trattamento dei dati, no? E quali dati possono lavorare di quelli che hanno accessibili. procedure e modalità operative. Parlando di dati clinici, noi in questo momento in Italia la sicurezza del dato clinico la gestiamo così. Allora, c'è una vecchia teoria che si chiama la catena della sicurezza, no? Il livello di sicurezza di un sistema complesso è esattamente uguale al livello di sicurezza dell'anello più debole della catena della sicurezza, che è quell'insieme di elementi che concorrono alla protezione, che può essere fisica, logica, organizzativa, non ha importanza. È sempre una catena, perché ogni elemento è correlato agli altri. La porta chiusa a chiave con lucchetto, la procedura per avere le chiavi, la firma, la controfirma, il livello di sicurezza della serratura e così via, e i livelli di sicurezza informatica. In tutto questo sistema, che è come una catena con un peso sotto, si spezza quando l'anello più debole cede. È così. Ci sono abbondanti normative che possono aiutarci nell'organizzare e nel gestire, perché ci dicono già come deve essere fatto, quali sono i pericoli, quali sono le pene e le sanzioni per le violazioni. Non manca niente. Tutti gli ambiti sono normati e regolamentati. E ovviamente ci sono le aggravanti, no? Per gli incaricati di pubblico servizio o per i dati critici. I dati di salute sono considerati dati di rilievo, dati importanti. E poi il medico e l'infermiere hanno anche il loro codice deontologico, oltre alla norma privacy, oltre al codice penale e oltre, se sono dipendenti pubblici, al codice di comportamento del pubblico dipendente. E quindi bisogna cominciare a parlare di queste cose, bisogna diffondere la cultura della sicurezza a tutti i livelli, perché il rispetto delle norme è ovviamente obbligatorio. Come dicono i medici, prevenire è meglio che curare. Attraverso strumenti che sono i regolamenti sui punti e gli elementi chiave. Cosa posso fare e cosa non posso fare con gli strumenti che mi vengono dati per lavoro? L'accesso internet, la posta elettronica, il PC, le chiavi di memoria, i dischi esterni, i supporti di memorizzazione, i CD, i DVD e così via. Deve essere scritto da qualche parte, non è che io sono lì così e li uso a fantasia, no? Come vengono erogati i permessi di accesso ai dati, che categorie di dati, per che profilo di utente? Tutto deve essere regolamentato, al di là della distribuzione semplice delle responsabilità secondo la struttura gerarchica, titolare, responsabile, incaricato, no? E poi devono essere effettuati dei controlli di regolarità, di funzionamento e così. Allora il sistema nel suo complesso può funzionare, ma ovviamente qualunque sistema di sicurezza deve essere praticabile, deve avere regole percorribili, semplici, chiare e note a tutti. Elementi normali, il vecchio discorso, no? Della protezione dell'informazione, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità del dato sono ripresi dal codice e dalle normative. Io adesso vado avanti veloce perché poi ci saranno gli esperti veri che parleranno di queste cose, le misure di sicurezza. Il documento programmatico della sicurezza non deve essere visto come un adempimento formale, è uno strumento che ci permette di capire esattamente quali sono i punti deboli, le contromisure, cosa faremo ancora per migliorare e vedere come funziona il sistema gestione, no, del dato. È un elemento che addirittura più che un costo è un beneficio, un sistema per migliorare la qualità, no, gestire meglio le risorse, avere l'occhio della situazione. Ricordiamoci però sempre che qualunque cosa succede, l'ente è titolare di trattamenti, l'ente sanitario pubblico è titolare di trattamenti ed è rappresentato da una persona, c'era un direttore generale qui poco fa, responsabile civilmente e penalmente di tutto quello che fa l'azienda sanitaria numero 1 triestina, e così tutti. E questa è una cosa da non dimenticare. Ovviamente è difficile proteggere dei dati sanitari, no? Perché è importante avere accesso ai dati per curare i pazienti, no, quindi è difficile decidere come suddividere gli accessi. L'importante è seguire delle logiche, perché alla fine norme privacy sono delle logiche comportamentali di buon senso e di buona educazione trasformate in normative, nient'altro. Io credo che, non vorrei dire delle eresie, no, ma 70 anni fa a parlare di queste cose avremmo sorriso, perché sono cose che ci avevano insegnato già a casa da piccoli. Come comportarci, no? Sono queste le regole, non c'è niente di eccezionale o di diverso. Adesso però questa facilità di comunicare fa sì che noi trattiamo facilmente informazioni di tutti, facciamo gossip, pettegolezzi, scriviamo sui giornali, no? spesso senza preoccuparci. Quindi, distribuzione delle responsabilità, logica e buonsenso, configurazioni corrette dei sistemi, ci vuole l'apporto del tecnologo, identificazione certa degli utilizzatori, sia di chi accede, cioè del personale, che degli utenti, no? Quindi si capisce che insieme bisogna mettere la parte tecnologica informatica, la parte di ingegneria clinica, gestione delle apparecchiature, la parte anche legale di giurisprudenza. Devono vivere e lavorare assieme, altrimenti non si può risolvere il problema. Serve la professionalità per risolvere quali? I nuovi problemi, i dispositivi medici in rete. Allora, è vero che il dispositivo medico, l'apparecchio, deve essere certificato per dare una garanzia di qualità della prestazione? Bene, è il software che lo gestisce? E l'archivio a cui il medico accede? Anche lui deve essere certificato. Finalmente è passata questa idea. Adesso il dispositivo medico è anche il software sul quale un medico può prendere la decisione clinica. Però sta in rete, e allora bisogna proteggere anche la rete, certamente. E i dispositivi che inviano dati all'estero? Guarda che bello, siccome tu hai 20 pazienti nel tuo reparto di cardiologia che hanno il pacemaker, io fornitore di pacemaker ti do questo sistema che il paziente può usare a casa, intanto te lo do gratis, no? Lui si avvicina a un oggetto, un trasponder al petto, raccoglie i dati, li mette qui in questa specie di telefono cordless e poi dentro c'è una SIM e manda i dati sul nostro server e tu lì vai a vedere via internet dal PC dell'ospedale la cartella clinica del tuo paziente e lo verifiche e controlli in tempo reale telemedicina. E sì, e i dati dove stanno? All'estero. Sotto quale legislazione? Diversa dalla nostra. E si può o non si può? Chi lo sa? Ma insomma, questa è l'evoluzione. Bisogna, no? Allora, tra il bisogna, si può, conviene, quali sono i rischi e i pericoli, quali sono i benefici? Queste cose bisogna mettere sul tavolo e soppesarle e trovare il bilanciamento degli interessi, nel rispetto della norma, però. Ma è che siccome, no, si vuole fare una cosa, si disattende la norma, non è che perché siccome io ho la febbre ma non voglio averla, butto via il termometro, perché l'indicatore è no. È questo che bisogna pensare. Bisogna avere professionalità a tutti i livelli, quindi la cosa da fare è organizzarsi, la cosa da fare è parlarne, trovare delle soluzioni, ma anche fare formazione. Tant'è che adesso l'Università di Trieste è stato proposto e verrà attivato dal prossimo anno un master di secondo livello in gestione della privacy e della sicurezza informatica nella pubblica amministrazione. Si parlava di privacy manager, una figura che è importante. Privacy e sicurezza. 2012-2013. 11-12, sì, ho sbagliato, ha ragione Ingegner Spagno. Come i tempi della pubblica amministrazione sono lunghi, dal prossimo 11-12, giusto? Cioè lì, sapete cos'è quella foto? A Trieste c'è la Barcolana, che è una regata internazionalmente famosa, tutti quanti con qualunque tipo di scafo, anche la vasca da bagno, concorrono assieme a barche miliardarie a una regata, no? In ottobre, la prima domenica di ottobre di ogni anno. Un caos totale, no? Mettiamoci un faro in questo caos totale della gestione dei dati, ok? E coniughiamo insieme tecnologia informatica, ingegneria clinica e giurisprudenza. Il primo caso in Italia, lo metto qui per fare un po' di pubblicità, ma è il primo caso in Italia dove si è cercato di mettere assieme questi tre aspetti importanti. Non si parla solo di informatica, non si parla solo di leggi, non si parla solo di apparecchiature. Diamo una visione di insieme a quelli che un domani spera che riusciranno a coordinare queste cose. I miei riferimenti, io ho finito e lascio la parola agli altri. Grazie.
Grazie, dottor De Petris. Dimenticavo nell'introduzione che l'azienda ospedaliera di Trieste è capofila, coordinatrice del costituendo gruppo di lavoro privacy della FIASO, che vuole coniugare tutti gli auspici che adesso ha declinato il dottor De Petris a livello nazionale. Abbiamo già 20 aziende pronte a partire e lo spirito di questi precedenti incontri e di questo anche di oggi è quello di un po' favorire e diffondere la cultura del trattamento del dato nei suoi diversi aspetti e di permettere anche un po' di un confronto, tant'è che oggi abbiamo proposto appunto un confronto tra direzioni aziendali, privacy manager, ingegneri clinici, esperti, autorità garante, responsabili informatici e il lancio, diciamo così, è un tema poco trattato fino ad oggi, che invece ha come come ben mostrato nella relazione di introduzione, grande impatto sul trattamento dei dati che è diciamo, poco trattato, perlomeno fino ad oggi, poco focalizzato, è quello appunto dei dispositivi medici in rete. E quindi con piacere che chiamo a condurre la sua relazione l'ingegner Spagno, che è